sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buonasera, buonasera a tutti, bentornati sulle frequenze di Radio Sonar, ore 19 precise perché noi abbiamo oggi il mitico Guido Iandelli alla parte tecnica, quindi lo ritrovo, lo ringrazio, insomma, e poi ho anche un palato fine della musica e a me quando si tratta di parlare di buona musica in Guido trovo sempre un ottimo compagno di merende, per così dire, insomma. E allora, quinta puntata di Quarta Parete del Teatro in Radio, il magazine radiofonico della testata giornalistica di quartaparete.roma.it. Nuova settimana, siamo al 20 di gennaio, l'MLM, ci avviciniamo a dicembre, insomma, alle strenne natalizie, insomma, e naturalmente una settimana ricca di appuntamenti, di spettacoli molto interessanti, come saranno interessanti anche gli ospiti di questa puntata. E come costume di ogni inizio di puntata andiamo a declinare un paio di segnalazioni, come a cominciare appunto dal Teatro Sofia in via della Vetrina 7, dove da giovedì 23 a domenica 26 novembre la compagnia del Teatro Multilingue presenta 1/3 Women's Festival, storie di violenza, di emancipazione, di vita, di mancanza di rispetto, di lotte, ma anche storie di gioia e di conquista del proprio spazio nella società. E poi, molto interessante, al Teatro Ateneo, quindi Università La Sapienza, continua il ciclo di incontri curato dal grandissimo Glauco Mauri dal titolo Artigiani di una tradizione vivente, nell'ambito del progetto Le lacrime della Duse, patrimonio immateriale dell'attore. Domani, ore 16, grande ospite Gabriele Lavia. E quindi primo brano, insomma, ci siamo già consultati abbondantemente con l'ottimo Guido, che ha condiviso la scelta, Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son 1969.
Cheese!
Ora abbiamo ascoltato i Creedence Clearwater Revival, questo mitico gruppo degli States, 1969, questo brano, Fortunate Son, uno dei brani secondo me più belli che ha composto questo gruppo, e ci proiettiamo subito nel lagone teatrale, perché abbiamo subito il primo ospite, perché parliamo di uno spettacolo che sarà in scena all'Argo Studio a Via Natale del Grande 27, quindi siamo a Trastevere, e lo spettacolo si intitola Diario di Lina, scritto e diretto da Francesco Laggi, e tra i protagonisti abbiamo Francesco Colella. Buonasera Francesco e benvenuto a Quarta Parete, grazie.
Ciao, buonasera, spero che voi mi sentiate perché sono per strada.
Tranquillo,
ti sentiamo. Ho finito le prove.
Forte. Bene. È chiaro, quindi ti pianti dove sei e non ti muovi, perché insomma sappiamo che i cellulari sono sempre un po' ballerini a volte, insomma. Allora, Francesco Colella è un attore di grande spessore artistico, tra l'altro ha avuto il privilegio appunto di lavorare molto con Luca Ronconi, insomma è uno dei risultati più belli dell'Accademia Silvio D'Amico, anzi approfitto, caro Francesco, per portarti i saluti di Nini De Rossi.
No, grande.
La mia carissima amica Nini De Rossi che mi ha detto: ah, senti Francesco, lo devi salutare in diretta, quindi eccoci qua.
E tu me la devi abbracciare tantissimo.
Assolutamente, quindi avremo modo anche, poi magari ogni tanto organizziamo delle scene con i suoi vecchi allievi dell'Accademia.
Ma
no?
Sarebbe bellissimo.
E magari
ti
inseriamo, caro Francesco, insomma.
Con grande piacere.
E allora, veniamo invece a questo splendido spettacolo, appunto Diario di Lina, dove tu sei scena, ovviamente non da solo, con Anna Bellato e Leonardo Maddalena, la compagnia è appunto il Teatro di Lina. E parlaci un po' di questo spettacolo, precisando che la vostra compagnia, caro Francesco, ha una precisa identità, non solo artistica, ma soprattutto, mi consenti, umana, giusto?
Beh, diciamo che siamo una famiglia artistica.
Esatto.
Noi, i nostri spettacoli non sono biografici. Diciamo che gli accadimenti di ognuno, insomma, gli accadimenti della vita, del quotidiano, noi cerchiamo di raccontarli, quelle trasformazioni o anche quegli apparentemente piccoli eventi. In realtà noi cerchiamo di metterli in scena. In questo caso è un caso ancora più particolare e più speciale, perché sai, noi ci chiamiamo Teatro di Lina.
Sì.
Ed è il nome Lina di questa cagnetta che ci ha accompagnato per 16 anni e mezzo.
Quindi è stata la vostra mascotte, in realtà, insomma.
Ma la nostra mascotte, noi la chiamavamo la presidentessa, che ha assistito a tutte le nostre prove. E diciamo che con lei ci ha accompagnato in tutti gli spettacoli fino ad ora. Sì. E abbiamo deciso di dedicare questo spettacolo a lei, che si chiama Diario di Lina. Sai, in realtà decidere di parlare di una piccola, io dico piccola in senso così, in senso lato, perché certo, magari c'è una battuta che dice che cos'era la Lina di fronte al mondo. Dice niente, beh sì, era una piccola cosa, un dettaglio, un piccolo dettaglio. Poi da lì però ti rendi conto quanto questa perdita abbia delle risonanze dentro, perché il disorientamento che può causare una perdita è collegato anche al nostro fare teatro.
Certo.
Al nostro ritrovare un senso. Da lì in qualche modo lo spettacolo è un'emersione di domande tra queste tre persone che tra loro parlano, ricordando la Lina. Però è come se
è un modo anche per restituirle qualcosa, sei d'accordo Francesco?
Sì, assolutamente, per restituirle qualcosa. E poi nello stesso tempo, sai, il rapporto con una piccola cagnetta in qualche modo e la perdita è anche una maniera di rimettersi in contatto anche un po' con la propria anima, perché succede che tu la metta da parte o la trascuri. Il fatto di farti piccolo per vedere bene ancora di più è nel ricordo questa cagnetta e nel cercare le parole per raccontarla, è una maniera per entrare in contatto anche con la nostra parte, diciamo così, la nostra anima,
più
ecco,
profondo, la parte più profonda di voi, insomma, no?
Tant'è vero che poi in questo spettacolo c'è anche, come dire, una ricerca del nostro senso del fare teatro, certo, del ristabilire un equilibrio.
Ecco, mi ha colpito certo, sì, mi ha colpito molto nelle, ovviamente sono andato a studiare come sempre mi succede, il vostro sito, e mi ha colpito una frase che trovo estremamente rivoluzionaria di questi tempi, ovvero fare teatro è il gesto più contemporaneo e potenzialmente dirompente. E mi piace molto, sì, questa definizione, Francesco.
Sai, la nostra, il nostro fare teatro è soprattutto un'educazione sentimentale.
Sì, che si è un po' persa, secondo me si è un po' persa, lo sai?
Guarda, ora io non te lo so dire, ci sono delle volte in cui io mi rendo conto che lo sia ancora, e poi delle altre volte, sai, anche qui ci diciamo, ma il nostro fare teatro, ma non avete la sensazione che sia un po' triste,
sì,
no? Come, certo, qualcosa di passato, e poi da lì invece, facendoci queste domande, è come se trovassimo un senso, anche il nostro far teatro, però sai, noi lo sperimentiamo recitando, anche elaborando gli spettacoli, anche nella fatica che facciamo,
certo, certo,
anche nel dirci certe volte e nell'affrontare quel vuoto, che è quel vuoto che dice ma ne vale la pena? Ma perché? Ma perché questa fatica? E poi chissà come mai, quando con la paura prima di andare in scena, pure ci capiranno, sentiranno le cose che sentiamo noi, tutte queste cose qui, tutte queste domande, questo salto nel vuoto, di cui abbiamo anche timore, poi una volta che lo facciamo, a un certo punto ci rendiamo conto che avevamo fatto bene e che qualcosa dentro di noi si è ricalibrata, capito? E quindi anche in questo caso, se si tratta di una perdita, è una maniera di accettare questo disorientamento, di fare dei piccoli passi per vedere come ritrovare una cura dell'esistenza.
Ecco, perché abbiamo un po' perso un po' il senso delle cose, no? Il senso della misura, se vuoi,
sì,
questo,
anche
questa,
esatto,
frenesia che ci attanaglia quotidianamente, questo procedere sempre per, con grande affanno, no? E mentre mi sembra questa tua dichiarazione, questo tuo dire con grande pacatezza ma anche con grande passione, perché questo emerge da quello che tu dici, no? C'è proprio una necessità di un po' di riscoprirsi e di portare tutto questo al pubblico, Francesco.
Sì, esatto, è una specie di, come dire, di...
È una forma, possiamo dire, una terapia anche, se vogliamo?
Guarda, sì, senza quelle, diciamo così, senza voler indurre nessuno ad epifanie...
a celebrazioni, certo.
Sì, è una forma, diciamo così, è uno stare insieme, per vedere, capire cosa ci può succedere già soltanto stando insieme, capito? Poi è così raro,
perché
tra
poi
l'altro,
il teatro
aggregarsi attorno a
una storia.
Il teatro
è soprattutto condivisione, voglio dire, ricordiamocelo.
Ma soprattutto una condivisione fisica, materica.
Certo.
Cioè, il fatto stesso che ci sia della gente oggi ci sembra, sì, così, come dire, non è più così ovvio che ci sia della gente che si aggrega proprio fisicamente attorno a una storia. È una cosa, è già questo, già è un fatto importante, è così importante che sarebbe un peccato sprecare questo incontro, capito? E noi a questi incontri ci teniamo talmente che poi quelle 3-4 serate che faremo, certo, ce ne torneremo tutti a casa. Però è che assicuro, ci affrontiamo anche queste domande, tipo quando uno torna a casa dopo uno spettacolo teatrale, no? Quello strano senso di solitudine.
Certo.
Ma se senti quella solitudine è perché hai vissuto qualcosa con dell'altra gente, trasmettendo delle risonanze, delle vibrazioni, una maniera di, capito, di far sorridere, di riflettere. Poi io la cosa che desidero sempre, è la mia aspirazione quando faccio teatro, quando vedo teatro, non è l'ammirazione per il lavoro della compagnia o per quell'attore o quell'attrice, sì, che me ne esco compiaciuto di aver visto dei virtuosismi meravigliosi. Io quando esco o vedo un film, o vedo un bello spettacolo teatrale, o leggo un libro, mi piace che le persone riflettano sulla propria vita, non su quello, cioè che lo spettacolo sia e gli attori abbiano trasmesso qualcosa e siano fatti tramite di qualcosa, per cui io ripenso un po' la mia vita, capito?
Certo,
quindi vado a cena, non mi interessa.
È un po' ripercorrere, insomma, no? Tornare...
Sì, se vado via da teatro, non mi interessa se parlano bene dello spettacolo, mi interessa se l'umore che avevo nero, magari prima di entrare in teatro, si è, come dire, è cambiato,
certo,
almeno un po'
certo,
cambiato.
Certo, certo. No, no, ma mi piace molto questa tua definizione che hai dato, perché poi in realtà si pensa sempre all'obiettivo, qual è, al fatto sì, è stato bello, è stato brutto, quello ha recitato bene, quell'altro ha recitato male, le luci erano sbagliate o meno, insomma, ecco, tutte
straordinario,
queste...
poi tutti gli aggettivoni, sì, che ormai si usano in una maniera,
sì,
capito?
Ci si parla addosso su tutte queste...
Straordinario.
Esatto, mentre poi in realtà...
Tutti compiaciuti della nostra intelligenza o della nostra sensibilità. Guarda, se c'è una cosa che non sopporto,
sì,
ma guarda, ti assicuro, ci casco anch'io, quindi ci
cattiamo
in tanti.
Certo,
è come stabilire la qualità di una cosa con quella specie di strano egotismo che dice no, era bellissimo, pensa che ho pianto.
Sempre con lo stesso termometro, è vero,
come
vero.
Se la nostra personale emotività o roba del genere, a un certo punto, essendoci
commossi, da,
certo, capito, come dire, determinasse la qualità di quello che hai visto.
È
invece
vero.
Quello che vedi dovrebbe, no. Certo, se ti commuove, ma è un altro tipo di commozione, è un altro tipo, è una cosa che a un certo punto ti fa salire a tal punto e ti fa trovare un respiro diverso da quello solito, che ti viene quasi, come dire, ti possono scendere le lacrime, ma te le guardi scendere, non che stai lì a dire oddio,
no.
Ma
certo,
non so se mi so spiegare bene.
Assolutamente, senza pudore anche, se vogliamo, no? Sei d'accordo?
Esatto.
Ecco, senza nascondersi. Francesco, hai detto delle cose che, insomma, credo che vanno sottoscritte, ma le hai raccontate anche con questo afflato, no? Con questo animo, se vuoi, nobile, se mi consenti, no? Perché,
guarda, nobile non lo so,
no, però, insomma,
uscendo dalle prove mi viene da dire queste cose, perché
vabbè.
Noi facciamo.
Sono cose chiaramente sentite, voglio dire, no? Insomma,
certo.
Ci siamo soffermati su riflessioni importanti, credo, perché poi il teatro deve far scaturire riflessioni importanti, che sono lontani,
certo,
dai grandi sistemi, voglio dire, non ce ne frega niente dei grandi sistemi.
Ah,
insomma,
certo, figurati, quanto siamo lontani dai grandi sistemi, parliamo di una cagnetta.
È bravo, mentre a volte, no, la bellezza delle cose è proprio soprattutto nelle piccole cose, no? In quei rapporti,
sì,
che, insomma, spesso sui quali, ecco, tu parlavi di una cagnetta che... Nel sistema, diciamo, planetario, può essere un punto, diciamo così, perso nello spazio, invece
sistema umano,
ecco,
anche,
appunto, nel sistema umano, rispetto al vostro sistema, tra virgolette, di compagnia, e invece era una presenza assolutamente di grande umanità, no? Che vi ha dato tanto.
A voglia.
E allora, Francesco, io intanto grazie per aver partecipato, e ti faccio
grazie,
i migliori auguri, rinnovo l'invito
da
giovedì 23 a domenica 26 novembre, credo sempre 20:30, vero, Francesco?
Sì, 20:30 tranne la domenica alle 5:30.
Sì, alle 17:30, Diario di Lina, scritto e diretto da Francesco Lagi, quindi i protagonisti sono naturalmente Francesco Colella, ma anche Anna Bellato e Leonardo Maddalena, giusto? Ho detto tutto?
Sì, tutto, e ti ringrazio moltissimo.
Ma grazie a te, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Crepi, grazie, a prestissimo,
a presto,
un grande abbraccio.
Grazie,
ciao.
A te, ciao Francesco, buona
ciao,
serata,
ciao. Grazie, ciao.
Bene, allora abbiamo parlato molto piacevolmente, devo dire, con Francesco Colella di questo spettacolo, Diario di Lina, appunto, che parla di questa mascotte, di questa cagnetta che ha accompagnato per 16 lunghi anni questa compagnia, la compagnia Teatro di Lina. E adesso andiamo ad ascoltarci dell'ottima musica sempre, e io ho il beneplacito dell'ottimo Guido Iandelli, Green Day, e il brano è The American Dream is Killing Me.
The highly anticipated new single from Green Day, this is The American Dream is Killing Me.
Yeah.
E allora ci siamo ascoltati questo ottimo brano dei Green Day, The American Dream is Killing, e adesso torniamo a parlare di teatro. Parliamo di uno spettacolo che sarà in scena al Teatro Tor Bella Monaca da venerdì 24 a domenica 26 novembre e si intitola Cosa ti cucino amore, scritto e diretto da Linda Brunetta, famosissima autrice teatrale, televisiva, tanto per capirci è stata una delle ideatrici della TV delle ragazze, che insomma un programma cult che ancora in tanti rimpiangiamo, vorrei dire, insomma ci farebbe tanto piacere rivedere, e che sarà vedrà in scena tre attrici. Una di loro è Maria Cristina Fioretti. Buonasera Maria Cristina.
Buonasera a te, buonasera a voi.
E allora, ciao. Ben felice di risentirti intanto.
Anche io, ben trovato.
Allora, in scena sarai con l'eccellente Caterina Casini e l'altrettanto eccellente Carlina Torta, giusto? Per uno spettacolo prodotto da Seven Cals e Laboratori Permanenti, giusto?
Sì, bellissima produzione, grandi attrici, siamo un trio divertente, divertito, e sono molto felice di fare questa esperienza con queste due attrici straordinarie.
Dove tu sei nelle vesti di Silvia, dico bene?
No, guarda, no? C'è un errore. Io sono Agata.
Ah, sei Agata. Vabbè.
Sono Agata, che è la padrona di casa.
La padrona di casa, che deve festeggiare un compleanno, quello è giusto.
Che
però
deve festeggiare compleanno.
Esatto.
Quindi ci sono queste tre donne,
sì,
che si ritrovano in questo compleanno di Agata, la padrona di casa.
Certo.
Tito, il marito, è il grande assente.
Il grande
assente. Cosa succede?
C'è
biglietto di auguri un po' strano, un po' imprevedibile.
Sì.
Diciamo, io non posso svelare,
ovviamente,
perché diciamo che le tre donne nascondono cose, ci sono segreti, ci sono tanti ingredienti delle loro vite che si mescolano come gli ingredienti che troveremo sul tavolo al centro della scena. Perché c'è
anche
appunto...
Tu stai preparando questa zuppa di tartaruga o sbaglio?
La ciupa di tartaruga.
Aia.
A cui devo togliere il carapace, che è il guscio.
Certo, il guscio, certo.
Esattamente. E quindi io devo...
Però questo biglietto è un po' inquietante, possiamo dirlo?
È un biglietto un po' inquietante. E poi, che tra l'altro ha una essenza al mughetto, tutto che Agatha detesta, Agatha io detesto, quindi una poi c'è anche un mazzo di fiori insieme al mughetto, un mazzo di rose rosse bellissime, sì. Quindi diciamo gli elementi ci sono tutti per far pensare a una serata straordinaria, ma si sa che il destino è sempre dietro l'angolo. Cosa farà il destino?
Sicuramente lo scopriremo solo venendo a Tor Bella Monaca, naturalmente.
Esatto, lo stile è un umorismo noir, ride molto.
Un po' black humor, insomma, black humor si può dire, sì.
Black humor, esattamente, Andrea. E diciamo che lo spettatore viene spiazzato continuamente, coinvolto e spiazzato, perché prende una direzione
una piega,
molto particolare, una piega particolare.
Quindi non mancano battute, non mancano equivoci, naturalmente.
Guarda,
delle frecciatine.
Esatto, si ride molto, è una comicità femminile molto garbata, appunto,
però,
come abbiamo detto.
Però anche pungente, però anche pungente.
Molto pungente, quindi è nuova, è fresca, parla del mondo femminile,
certo.
Sempre con il grande assente, il marito
assente.
Di Agatha,
certo.
E con questa, diciamo, questo andare verso lo humor inglese, humor nero.
Come ti sei trovata nei panni di Agatha, Maria Cristina?
Guarda, molto molto bene, ti dico, poi tante cose non possono essere velate. Mistero, un personaggio un po' misterioso, io mi sono divertita come una pazza, mi diverto come una pazza, anche perché appunto
ovviamente nella vita non hai mai provato a fare una zuppa di tartaruga, immagino, insomma.
No, però lo sai che stavo pensando di provarci.
Ah, sì.
Non so bene dove si trova, in quale mercato a Roma dove comprare la tartaruga, ma mi voglio organizzare dopo il debutto, ecco.
Bene, vabbè, c'è un'idea, insomma.
Può essere un'idea, perché dicono che tra l'altro è afrodisiaca, no?
Sì, appunto.
E quindi
mai dire mai,
cioè,
quindi.
Certo. Mai dire mai, magari la trovo la zuppa, ecco.
Allora, quindi ribadiamo l'appuntamento da venerdì 24 a domenica 26, quindi ore 21, mentre la domenica 17:30, dico bene?
17:30,
perfetto.
Dici bene,
il teatro è Tor Bella Monaca, quindi appunto,
è facile
individuarlo, quindi. Naturalmente lo spettacolo è Cosa ti cucino amore col punto interrogativo, scritto,
esatto.
E diretto da fantastica Linda Brunetta, bravissima lei,
lei bravissima, donna dolcissima,
brillante,
molto,
anche molto, molto ironica,
brillante, intelligente, ironica, beh, alle sue spalle tutta la TV delle ragazze,
certo, quello dicevo prima,
gira.
Insomma, tanta roba,
sì,
come
certo.
Diciamo a Roma, no?
Ecco, come si dice a Roma, tanta roba, e viva Linda, è stato per me un grande, grande
ma è presente
incontro.
In cui sarà presente lei o no?
Sarà presente alla prima, alla il venerdì
prima.
Poi questo ce lo ha assicurato e
bene.
Non so se ci sarà anche le
successive
altre sere,
va
però,
bene. Però insomma,
venerdì sicuramente
dice,
c'è
però
Linda.
Buona la prima, insomma,
buona la prima, sì.
Quindi
sì,
con
sì.
Te ci sarà Caterina Casini, che saluto, naturalmente, dei laboratori permanenti di San Sepolcro, insomma, fantastici laboratori
anche,
suoi e poi
anche perché poi faremo tutto un giro, no?
Certo.
Da quelle parti, poi ci sarà una
quindi anche
una
Toscana, esatto, tutta la zona di Arezzo,
esatto.
Bene.
Esatto, tutta la Toscana, diciamo, andiamo un po' dovunque.
Questo entro l'anno?
Ecco.
Entro l'anno o anche dopo?
No, anche dopo. Diciamo che noi andiamo avanti fino a marzo.
Ah, vabbè, insomma,
al
quindi
momento. Poi non so se c'è ancora
un'appendice
ad aprile, poi vediamo anche un po' gli impegni di tutto. Al momento noi abbiamo date fino a fine marzo.
Vabbè, e va bene così, mi pare, no?
Sì, guarda, ma poi sai una cosa, adesso voglio, tu mi conosci da tanto
sì.
tempo, io ultimamente avevo fatto tragedie
e
cose,
come no, mi ricordo
eccetera.
Invece
ecco.
Questa chiave ti piace molto, mi sembra, perché secondo me
molto.
È molto nelle tue corde questo, perché
esatto.
Tu sei una donna molto ironica, insomma, con questa leggerezza, ti piace divertirti, insomma, dai.
Sì, sono tanto felice.
Quindi
diciamo,
ti è congeniale, Agatha, ti è molto congeniale.
Beh, molto congeniale, quindi invito tutti, insomma, perché veramente ci si diverte, si ride molto.
Quindi,
ecco,
un'ora e mezza di divertimento, possiamo dirlo più o meno.
Esatto, Andrea, proprio così.
Splendido. Allora, tutti al Tor Bella Monaca a vedere cosa ti cucina amore, così imparerete a cucinare la zuppa di tartaruga, va bene?
Afrodisiaca.
Ecco, va appunto, bene? Consigli per gli acquisti. Maria Cristina, ti abbraccio forte, grazie sempre e naturalmente
buon teatro
a te.
Ciao, grazie, ciao. Buonasera a tutti.
Grazie, ciao Maria Cristina, ciao. E allora grazie a Maria Cristina Fioritti che ci ha parlato di questa divertente e esilarante commedia Cosa di cucino amore, e ci andiamo a sentire un altro pezzo da 90, ovvero Creep dei Radiohead 1993.
Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Thank you.
Quarta parete, il Teatro in Radio, quinta puntata qui è Radio Sonare. Allora abbiamo ascoltato i Radiohead con Creep del 1993 e adesso, caro Guido Iandelli per gli amici, parliamo di vino. Mi dirai che c'entra il vino? No, questa è tutta una mia costruzione mentale ovviamente, perché io sono dell'idea, no, che i bravi attori e le bravi attrici sono come dell'ottimo vino, no, dannata. E io naturalmente non sono un esperto, per carità di Dio, però insomma so riconoscere dell'ottimo vino. Ecco, quindi l'ospite che adesso mi appresso così a presentare, io l'avvicinerei così all'Amarone di Valpolicella, se mi consenti, no? E se mi consente anche lei, naturalmente. E quindi saluto con grande piacere Melania Giglio. Buonasera, Melania.
Ah, buonasera, che bel paragone.
Ti piace?
Molto, molto, sono una grande amante del vino.
Lo so, sono appunto lupus in fabula, quindi ne ho parlato apposta, insomma. E allora, cara Melania, parliamo di questo interessante, questo spettacolo appunto che porterà in scena da insomma a fine settimana, quindi all'Off of Theater, che si intitola Io e Lei, confessioni della sclerosi multipla, tratto dall'omonimo romanzo di Fiamma Satta. Dico bene?
Sì, esatto. Siamo
uno spettacolo che tra l'altro è arricchito anche dalle splendide musiche del maestro Paolo Fresu e da Patrizio Maria D'Arista. D'artista.
Sì. È uno spettacolo che debutterà il 24, venerdì,
sì,
24
fino al 3 dicembre.
Saremo in scena fino al 3 dicembre, siamo all'Off Pop. Abbiamo sì la fortuna di avere delle musiche meravigliose, maestro Fresu ci ha fatto questo regalo e anche Patrizio Maria D'Artista, insomma, ci ha dato delle atmosfere veramente
suggestive, certo.
Sì, molto, quindi insomma siamo in dirittura d'arrivo.
Allora, la reale protagonista di questo spettacolo, Melania, e tu mi confermerai, è la sclerosi multipla in realtà, no?
Sì, in realtà Fiamma ha avuto un'intuizione, sì, molto coraggiosa, secondo me, molto bella e anche molto originale. Cioè, io credo che per la prima volta al mondo, forse tu me lo potrai dire meglio perché sei senz'altro più preparato di me sulla tutta varia drammaturgia anche contemporanea, ma io credo che sia praticamente la prima volta che in teatro a parlare, sì, la protagonista è una malattia,
esattamente. Tra l'altro Fiamma è una grande autrice, ricordiamolo, perché è una donna straordinaria, insomma, che ha saputo in qualche modo anche ricrearsi una vita nonostante la malattia che la sta affliggendo, no, Melania, insomma.
Sì, infatti quello che mi ha colpito è stato il grande coraggio e la grande forza, sì, che traspare da questo testo. Cioè, non è un testo dove ci si piange addosso, è un testo dove traspare un grandissimo amore per la vita, una grandissima
positività
per
comunque
la vita.
Certo.
Sì, e quindi si parla di malattia in un modo anche nuovo, anche innovativo, cioè come malattia come maestra di vita, cioè quindi è veramente
una malattia che non ti fagocita la vita comunque, perché questo è importante, no?
Una malattia che non riduce la tua vita solo a se stessa, insomma.
Esattamente.
Quindi questo credo sia il grande messaggio e la cosa veramente forte di questo testo.
E soprattutto che non sarà la malattia a vincere comunque.
Beh, no, perché nel momento in cui c'è un momento del testo in cui la malattia si arrabbia, perché dice quando gli altri la guardano, riferendosi a
certo.
Fiamma, quando gli altri la guardano vedono lei ma non vedono me, perché i suoi occhi non mi riflettono. Che in effetti è vero, no? È quello che succede con Fiamma, cioè quando tu parli con lei, lei è talmente
certo.
piena di passione, di vita, di interessi, eccetera, eccetera, che non hai, cioè non pensi alla malattia. Quindi questo è anche uno dei messaggi di forza di questo testo.
Senti, come da un punto di vista proprio di preparazione, come ti sei avvicinato a questo ruolo, cioè che non è stato, immagino, neanche semplice, nonostante tu abbia fatto cose mirabolanti sempre in scena, ma insomma è stato molto impegnativo, posso immaginare, no, Melania?
Sì, beh, diciamo che Fiamma mi ha regalato una grande possibilità per un attore, cioè quello di poter creare qualcosa di totalmente spiazzante per lo spettatore, scioccante, politicamente scorretto.
Certo, certo.
Quindi è terribile, perché nella sua ferocia questa malattia in certi momenti è pure divertente, cioè ti fa anche ridere. Quindi secondo me mi ha dato proprio una possibilità unica di fare una cosa che probabilmente non mi capiterà più di fare. Perché fare, sai, cioè qualunque cattivo più cattivo,
certo,
anche
certo.
I cattivi più cattivi di Shakespeare,
no, di Shakespeare
non arrivano
a tale crudeltà, insomma.
Esatto, no, non arrivano a tale livello di ferocia,
certo,
no?
Certo.
Quindi è un grande regalo questo.
Sì, perché poi la sclerosi multipla comunque è una malattia subdola che è progressiva naturalmente e va a intaccare il tuo spazio intimo, no? E ti costringe comunque a reinventarti in ogni caso.
Certo, certo. Assolutamente sì.
Quindi è stata sicuramente una preparazione molto, molto complessa, molto, molto impegnativa, no? Mettersi appunto, cioè interpretare questo ruolo della malattia in realtà, insomma, no?
Sì, sì, tutta la prima parte dello spettacolo è il punto di vista della malattia a parlare.
Certo.
Nella seconda parte invece non è così, però sai, questo appunto è un'occasione unica di vedere anche una cosa che non credo si veda così raramente.
No, certo.
Cioè non penso si veda così spesso in teatro. Cioè, per cui tu fai un'esperienza anche di una scrittura e di uno spettacolo che è fortemente...
Cioè, un grande atto di coraggio comunque, anche di fiamma, di mettersi tra virgolette a nudo, no? Insomma, per così dire...
Certo, ma infatti è questo che mi ha colpita.
Certo.
E quindi c'è stato un atto di coraggio un po' da parte di tutti, se ci pensi, perché
certo.
Da parte sua a scriverlo e a mettersi a nudo con questa ferocia, con questa sincerità,
sì.
Un testo molto sincero.
Molto scorretto, come tu hai detto prima, insomma.
Sì, scorretto, ma nel senso buono.
No, nel senso buono, certo.
Nel senso che è pazzescamente vero, pazzescamente senza veli, senza filtri. E quindi c'è voluto molto coraggio da parte di Fiamma, c'è voluto molto coraggio da parte mia e di Daniele Salvo, che cura
la regia,
ad essere caparbi, a trovare il modo di farlo, a trovare
una chiave di lettura,
la produzione,
comunque,
certo. Una chiave di lettura, e c'è voluto molto coraggio da parte della Cardellino a produrlo, Cardellino di Silvio Orlando, e dello
certo.
Pop a
portarlo in scena, certo.
Sì, però io penso che sia uno spettacolo veramente diverso da tutti quelli che ho fatto.
Ma infatti lo pensavo in realtà, perché tu hai fatto veramente, insomma, hai fatto veramente tanti personaggi diversi, no? Penso a Mimì, penso a Venere, a Venere Odone, alla stessa Edith Piaf o comunque Elisabetta in William Elizabeth, quindi... Tutte altre cose, però insomma devo dire che qui hai fatto un triplo salto carpiato, no Melania?
Esatto, sì, e poi insomma spero che sarà, cioè secondo me sicuramente è un'esperienza teatrale che non credo si dimentichi.
No.
Nel bene e nel male, magari qualcuno può anche esserne disturbato, qualcuno si può commuovere.
Però ecco, quello che credo che sia importante sottolineare, Melania, è che non c'è nessuna forma di pietismo, mi pare, no? Quindi,
no, assolutamente
ecco, no.
E
perché
questo è il bello, cioè,
esattamente.
C'è una grande verità, c'è una grande sincerità,
certo.
In tutta la sua crudezza nel parlare della malattia, e poi alla fine c'è invece un grande amore per la vita,
certo.
che vale comunque la pena di essere vissuta, che può comunque regalare cose bellissime. Quindi in realtà è uno spettacolo che ti fa fare un viaggio.
Bene, e allora...
Ti fa fare un viaggio, e quindi spero che questo viaggio sia emozionante. Per me lo è molto. Ogni volta che lo faccio...
Lo sarà sicuramente per tutti coloro che verranno a vederti e a seguire questo... splendido allestimento dal 24 novembre fino al 3 dicembre all'Off-Off Theater di Via Giulia, quindi lo spettacolo si intitola esattamente Io e lei, confessione della sclerosi multipla, tratto dall'omonimo romanzo di Fiamma Satta, in scena la straordinaria Melania Giglio, la regia è di Daniele Salvo. Melania, io ti ringrazio di cuore come sempre per la tua cortese disponibilità.
Grazie a voi.
Un grande abbraccio, naturalmente buon teatro a te.
ci vediamo in teatro.
A teatro. Grazie, ciao Melania, buona serata. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
E allora grazie a Melania Giglio che ci ha parlato di questo spettacolo che insomma sono anche molto curioso di andare a vedere, a seguire, insomma. E Melania è una, veramente una grande interprete, e adesso ci andiamo a sentire l'ultimo brano della scaletta, e loro sono le Pietre Rotolanti, ovvero i Rolling Stones, con il loro singolo Hungry, arrabbiato. Andrea, buonasera. E allora abbiamo ascoltato Hungry dei Rolling Stones, il loro ultimo singolo uscito un paio di mesi fa dal loro ultimo album Hackney Diamonds, e quindi ci avviciniamo verso la chiusura di questa quinta puntata di Quarta Parete del Tratto in Radio qui su Radio Sonora, parlando con la nostra ultima ospite, una giovane attrice ma anche regista e autrice, e per parlare appunto di Abbiamo tutte la stessa storia, tratto dal romanzo, dal testo famosissimo di Franca Rame e Dario Fo, Tutta casa, letto e chiesa. In scena lei con Vanessa Littera e Alisa Pizzoni. Saluto e ringrazio Elisa De Paolis. Buonasera Elisa.
Buonasera, buonasera, grazie.
Aspetta che ti sento un po' malino, quindi devi cerchiamo di correggere il tiro col telefonino.
Mi sentite?
Pronto?
Mi sentite?
Adesso
pronto?
Forte e chiaro.
Mi sentite?
Eccoci qua, perfetto.
Perfetto.
Allora Elisa, quindi debutto al Teatro di Villa Lazzaroni, quindi via Pianova 522, che saluto tutti gli amici del Teatro Villa Lazzaroni. Insomma, un testo scritto a sei mani, diciamo, ma ispirato a questo romanzo, diciamo, di questi grandi giganti del teatro che sono stati Franca Rame e Dario Fo, giusto?
Sì.
Allora, sono storie di tre donne, giustamente, che tre donne diverse che raccontano un po' la propria quotidianità, Elisa. Raccontaci tu.
In realtà rappresentano un po' tutte le donne.
Sì,
non abbiamo volutamente
scelto degli stereotipi.
Sì.
Ok.
Abbiamo attraversato il testo di Franca Rame, appunto scegliendo alcuni dei monologhi che maggiormente ci avevano colpito,
certo.
Perché pensavamo rappresentassero le varie sfumature di violenze che ho subito, da anche le più piccole, quelle più quotidiane, certo, inconsapevoli, anche interiorizzate, proprio perché inconsapevoli, fino alla realizzazione più difficile.
Sì, comunque una quotidianità spesso costellata da violenze e soprusi, giusto Elisa?
Sì, sì.
Ecco,
sì,
questa era un po' l'idea che volevo dare di questo spettacolo, che comunque rimane una riflessione sulla donna che rimane, e sul femminile in generale, che rimane più o meno più che mai attuale dopo quello che abbiamo sentito negli ultimi giorni, Elisa.
Sì, mi viene da dire drammaticamente attuale,
esatto, esatto.
Che anche noi in prova abbiamo sentito in questi ultimi giorni anche maggiormente il peso delle parole che certo, stavamo dicendo.
Esattamente,
una maggiore presa di consapevolezza, e quindi sì.
Credo che non è, il teatro sicuramente deve essere un grande megafono, no? Quando si tratta di parlare di violenza e di diritti civili, ecco, credo che insomma è un impegno meritorio, no? Portare in scena spettacoli che devono comunque e sempre sensibilizzare, voglio dire, il pubblico, Elisa.
Sì. Sì, 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 assolutamente. Ed è proprio il motivo per cui è l'idea dello spettacolo.
Occhio, cioè, che sei in una condizione, diciamo, col telefono. Attenzione.
Mi scuso.
No,
mi
no,
scuso.
Per carità, insomma.
Allora, se mi sentite
sì,
bene?
Sì, adesso bene, adesso bene.
Ok. Dicevo che l'idea di portare in scena questo spettacolo è nata proprio da questo, cioè dall'esigenza di dire la nostra su una tematica che ci coinvolge in quanto donne. In realtà la nostra compagnia è composta anche da uomini, da ragazzi,
certo,
che insomma è pregevole e positivo, proprio perché tutti quanti siamo uniti in questo pensiero, siamo uniti in questo senso, e abbiamo deciso di farlo con quello che amiamo di più, ovvero il teatro, perché sì, il teatro è evasione ma anche azione,
certo,
e quindi incitamento,
certo,
in qualche modo.
Sì, sì, nel senso che quando poi diciamo ci alziamo dalle poltrone e usciamo, deve rimanere qualcosa, no, di quello che abbiamo assorbito diciamo all'interno del teatro. Questo dovrebbe essere, no? Sì, l'evasione, solo l'evasione ci deve essere naturalmente, perché i temi possono essere trattati anche con leggerezza ma con un messaggio ben preciso, insomma in questo caso
sì,
è un messaggio importante, perché ovviamente credo che insomma stiamo vivendo un'epoca un po' oscurantista, se mi consenti la parola, insomma l'aggettivo, sotto il profilo della violenza alle donne, ecco, perché non è più tollerabile che insomma qui insomma i numeri crescono in maniera esponenziale.
Sì, sì, e diciamo che questo spettacolo l'abbiamo portato in scena per la prima volta nel 2018.
Ecco, e quindi è una ripresa. È una ripresa.
Sì, sì, assolutamente. E noi siamo maggiormente onorati di poter essere in una giornata, il 26, 25 e 26
sì,
di questo
sabato
mese,
e domenica.
Sono le giornate proprio dedicate contro la violenza di
genere. È vero, quindi l'avete scelta volutamente questa. L'avete scelta volutamente, mi pare sacrosanto questo, quindi sabato 25 ore 21 e domenica 26 ore 17:30, se non sbaglio.
No, solo domenica 26.
Ah, scusa, allora solo domenica. Ah, oh, scusa, ho sbagliato io, ho aggiunto una data in più, insomma, era un auspicio il mio.
Magari, perché per noi non sarebbe mai abbastanza parlare. Bisognerebbe parlare.
No, certo. Quindi ribadisco, solo domenica 26 questo spettacolo dal titolo Abbiamo tutte la stessa storia, scritto a sei mani da Valessa Littera, Lisa Pizzonia e ovviamente Elisa De Paolo, che è qui con noi in compagnia, tratto però dal testo Tutta casa, letto e chiesa di Franca Ramme e Dario Fo, appunto al teatro di Villa Lazzaroni. Cara Elisa, io intanto grazie di cuore per aver accettato il nostro invito e naturalmente in bocca al lupo e sempre buon teatro anche a te e alle tue colleghe di palco.
Grazie mille,
ciao Elisa, buona serata, ciao, grazie, ciao,
buonasera.
Ciao, ciao. Bene, allora grazie a Elisa De Paolis che ci ha parlato di questo spettacolo, insomma, che siamo purtroppo a tema, visto le notizie di cronaca, insomma, che abbiamo letto negli ultimi giorni, veramente terrificanti. Leggerezza, andiamo a sentirci un po' di ottima musica con gli Offspring, Coming for You.
Thank you.
E allora abbiamo ascoltato quest'ultimo brano della scaletta di questa quinta puntata, erano gli Offspring con Coming For You del 2021. E allora siamo appunto in dirittura di arrivo e come consuetudine chiudiamo la nostra trasmissione con il solito aforisma. Essere un buon attore non è facile. Essere un uomo è ancora più difficile. Voglio essere entrambi prima di morire. Firmato James Dean. E allora io non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito sempre con grande attenzione. Ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio naturalmente Guido Iandelli che mi ha assistito alla parte tecnica. L'appuntamento con Quarta Parete e il Trario Radio sarà tra 2 settimane in realtà, perché per motivi appunto di lavoro non potrò esserci lunedì 27 e quindi apriremo il mese di dicembre con una nuova puntata. Io vi ringrazio e vi invito a continuare l'ascolto delle trasmissioni di Radio Sonar e a tutti buona serata.